tutti. Ci tengo a precisare che questa è un'assemblea pubblica. Nell'ambito di Forum PA noi sono già 3 anni che organizziamo degli eventi e abbiamo scelto, visto l'attuale momento, di non organizzare un convegno, peraltro tenutosi sul tema della dirigenza e della riforma PA benissimo, interessantissimo, dai colleghi dell'Associazione Allievi della Scuola ieri pomeriggio. Vedo qui Alfredo Ferrante, quindi ancora mi complimento, perché era un vero convegno con... Ti vedo, con relatori, insomma, autorevoli, il presidente dell'INPS, il consigliere Deodato, la vice segretario del Senato Fedeli. Questo non è un convegno, qui non c'è qualcuno che ha delle verità, un professore che dice delle cose. Questa è una nostra assemblea di dirigenti e abbiamo ritenuto in questo momento che fosse importantissimo confrontarci sui temi che ci riguardano e la riforma in atto. Quindi faremo interventi brevissimi noi, perché il tema è conosciuto da tutti e perché da questa assemblea dobbiamo uscire con un manifesto condiviso, almeno nelle sue linee guida, per riuscire a dire alla politica, e qui mi riaggancio sempre a ieri dove il tema era politici e burocrati, quasi amici? Assolutamente sì, abbiamo detto alla fine, anzi alleati, coesi nel guidare la macchina amministrativa. I problemi sono le modalità di questa alleanza. Quindi per dire alla politica che cosa... La dirigenza, come la dirigenza deve essere disciplinata perché la macchina amministrativa funzioni al meglio, ma per dire anche a tutti i cittadini, perché sarà il secondo step che come Confederazione vogliamo fare, a tutti i cittadini di firmare con noi questo manifesto, perché per primi sono i cittadini coloro a cui interessa avere una pubblica amministrazione efficiente che renda dei servizi. E in questo senso essere confederati con tutti i colleghi medici della FASSID e le professionalità sanitarie che sono qui rappresentate da Corrado Bibolino per noi è determinante, perché l'allargamento che abbiamo avuto di dibattito, di confronto ideale, quando come dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio, delle agenzie fiscali ci siamo incontrati con tutta la dirigenza degli enti locali, ormai storicamente con Mario Sette, ma delle professionalità sanitarie, è servito veramente a farci capire l'importanza della prossimità del servizio al cittadino. Quindi quello che noi stiamo facendo è qualcosa che va oltre l'essere corporazione. Siamo confederazione, ma andiamo oltre l'essere corporazione. Dobbiamo rifiutare la tentazione che oggi viene in questo momento di crisi, che è una crisi culturale prima ancora che finanziaria e valoriale, di dire io con i miei, noi contro di loro. Non è questa la soluzione dei problemi. Noi vediamo una macchina amministrativa che ha bisogno sicuramente di essere riformata. Vogliamo dare un contributo. Se pensano che riformarla significa precarizzare la dirigenza o significa renderci fidelizzati al politico, hanno sbagliato, perché la pubblica amministrazione va riformata nell'alveo dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento. Quindi l'atteggiamento è assolutamente quello di ascolto, speriamo anche dall'altra parte, non solo nostro, di quelle che sono le proposte che vengono da chi ci governa, ma collaborativo per dire dove sono i nodi gravi da correggere. Però anche, chiedo a tutti, uno sforzo di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, di volare alto, perché lo sforzo che ci viene chiesto, e qui c'è anche Tiziana Cignarelli che rappresenta delle professionalità particolari, tutti gli avvocati dell'INAIL confederati con quelli dell'INPS e con altre professionalità tecniche, poi ci dirà meglio, lo sforzo è di sentirci classe dirigente del paese, tutti insieme, collaborare, è la capacità di collaborare, cioè di labor call, di lavorare insieme, che ci permette di essere credibili di fronte al paese e di poter dire tutti insieme, noi vogliamo la macchina amministrativa che funzioni meglio e questa è la soluzione. Al cittadino interesserà sapere che se il dirigente pubblico è scelto con un sistema realmente meritocratico rende un servizio imparziale, non potrà non firmare questo manifesto. Ci sono delle associazioni di categoria di consumatori che si sono già rivolte a noi. Dobbiamo evitare in questo momento chiusure che sarebbero sterili. Dobbiamo evitare, lo dico a Barbara Casagrande, individualismi e narcisismi che ci fanno pensare di essere gli unici con la verità assoluta, gli unici che hanno la soluzione e che tutti gli altri non capiscono. È uno sforzo grande questa assemblea, nell'ambito di Forum PA, l'ho concordata con Moghi Sismondi in questo senso, proprio per dire i dirigenti tirano fuori un manifesto. Il manifesto lo avete preso all'ingresso, qualcuno l'aveva avuto per mail prima, è una bozza, lo correggiamo. Parola per parola se la parola da correggere non è una correzione ortografica formale, ma c'è dietro un significato e non stiamo qui a fare, no? La penna rossa e la penna nera. Il titolo di questa assemblea, selezione della classe dirigente, manager o specialist, è anche questo provocatorio, perché la riforma di cui ci preoccupiamo, perché siamo preoccupati, è una riforma della PA. È una riforma che quando ce l'hanno presentata un anno fa, il DDL, parla di tutta una parte sulla semplificazione, le conferenze di servizi, la SCIA, una serie di istituti che servono a far funzionare meglio la macchina. Possiamo dire no a quello? Possiamo dire che funziona tutto bene questo? Assolutamente no, va bene che ci siano una serie di proposte di snellimento e razionalizzazione. La riforma ha una parte sull'agenda digitale, sulla digitalizzazione, sul codice unico. Possiamo dire che non è interessante? Assolutamente no, è interessante. Poi c'è la parte sulla dirigenza. Il problema è il coordinamento tra queste parti. La parte sulla dirigenza, se fosse stata scritta con più attenzione al vero punto, che è quello della valutazione della dirigenza, non ci avrebbe visti così preoccupati. Badate, mai pregiudizialmente contrari, però adesso cominciamo a preoccuparci, perché il testo è uscito da uno dei due rami del Parlamento, quindi vediamo i passaggi che farà. Perché invece di parlare di valutazione si parla di selezione. Tutto il problema di quell'articolo che era il 10 che è diventato il 9 sono commi lunghissimi su l'accesso, il conferimento dell'incarico, come ti caccio, non si capisce poi perché, come decado automaticamente. Un testo molto interessante, Luca Soda ce l'ha, ha contribuito al lavoro sindacale su questo. Non è un licenziamento, il licenziamento c'è già. Allora, tutto il problema di riformare la dirigenza è come ti conferisco l'incarico? Agli esterni possibilmente, e come ti caccio? No, il vero problema è la valutazione. Allora noi, nel dire selezione della classe dirigente, richiamiamo l'attenzione su quello che il legislatore ha voluto mettere al centro, come ci seleziona. Ma noi siamo già selezionati, siamo già qui, siamo persone di eccellenza, laureate, specializzate, abbiamo vinto concorsi, veniamo valutati anno dopo anno sugli uffici, rispondiamo di un indirizzo politico, di obiettivi che non sono sfidanti. Beh, non me li do da sola gli obiettivi. Non è vero che abbiamo valutazioni tutte uguali, perché vado in contrattazione su tutti i tavoli. Non abbiamo preso tutti 100 e non siamo stati pagati tutti uguali. Cioè, sfatiamo anche questi miti. L'assemblea serve anche per dirci delle cose che poi riusciamo a far fare cassa di risonanza anche a livello mediatico. Quindi il tema è: per noi cos'è determinante nel processo di riforma che si sta facendo? Che ci sia il diritto all'incarico. Questo è un punto qualificante della nostra azione. Non si può scrivere possibilità di conferire l'incarico al dirigente del ruolo. Possibilità. Se, a chi altro la vogliamo dare questa possibilità? Al portiere di casa mia, una velina, una letterina? Non è una possibilità. Io ho diritto a un incarico. Io ho vinto un concorso pubblico, ma non ho diritto per quello. Ho diritto perché non solo l'ho vinto, ma perché lavoro seriamente e perché ho meritato. Perché la selezione alla dirigenza avviene per concorso e negli altri modi stabiliti dalla legge, e ci saranno delle eccezioni che sicuramente vanno prese in considerazione, perché abbiamo anche visto di accessi selettivi che possono essere meritocratici in un altro modo. Sul ruolo unico, la nostra Confederazione ha avuto sempre una posizione favorevole. Perché? Perché il problema concreto, per chi c'era ieri, su questo mi ripeto, Alfredo avrà pazienza, che abbiamo sempre visto sui tavoli di contrattazione è la giungla retributiva. Non è possibile che da un'amministrazione all'altra chi fa lo stesso lavoro sia pagato con differenze stipendiali altissime. Questo è un problema. È un problema avere le dirigenze invece che la dirigenza. E le dirigenze, ci sono qui i colleghi anche del Ministero Affari Esteri, sono anche le dirigenze dei diplomatici, dei prefetti, dei magistrati, dei professori universitari. Questo non ci aiuta a fare classe dirigente del Paese. Abbiamo avvertito l'esigenza sempre di avere retribuzioni che siano omogenee rispetto al lavoro svolto e anche maggiore mobilità. Ma il Ministero della Giustizia, per passare dal DAP al DOG, si deve fare una procedura, sono due dipartimenti, ai sensi dell'articolo 30 del 165, è un tecnicismo, ma qui lo uso perché ci capiamo. Mobilità esterna, come tra due amministrazioni, con una serie di nulla osta e di passaggi. Ma stiamo scherzando? 4 riunioni di contrattazione integrativa al Ministero della Giustizia, 4 fondi, uno per dipartimento. No. Allora, così non è possibile trattare la dirigenza pubblica. Noi abbiamo bisogno di altro. In questo senso il ruolo unico è una soluzione. Ce ne potevano essere altre? Sicuramente sì. Si potevano fare altre cose, ma chi governa e chi legifera, e non sono io, non sto al Parlamento, se ci fossi sarei una su 630, quindi ha scritto questo. Allora, tutto sommato, può avere un senso? Sì, ci favorisce la mobilità e la rotazione, quindi ne cogliamo il positivo. L'osmosi anche tra dirigenza degli enti locali, delle regioni, perché no? Quanti di noi hanno già fatto esperienze professionali diverse e hanno capito quanto è arricchente? Ma non deve essere una riedizione del ruolo unico che abbiamo visto con Bassanini 20 anni fa, che era un cimitero di elefanti dove mandare gli indesiderati. Deve essere un'occasione vera, fruttuosa di scambio di esperienze, gestito bene, come? Da una commissione, che vogliamo imparziale, superiore, certamente, ma la vogliamo paritetica, dove ci stiamo dentro noi. Ma si è mai visto che i magistrati si fanno decidere le promozioni e le nomine da qualcuno che sia un dirigente pubblico? Mi pare che il CSM non veda presenze di dirigenti pubblici. Si sono mai visti professori universitari che per decidere se uno da ricercatore diventa associato e diventa professore di ruolo hanno nella commissione il dirigente pubblico? Mi pare che siano professori. Non ho capito perché per decidere i nostri incarichi, le nostre nomine, il nostro merito dobbiamo avere professori universitari, magistrati, ma sapremo noi dirigenti organizzare un sistema, gestire una commissione con qualcuno e auto-organizzarci? È una richiesta troppo forte l'organo di autogoverno? Va bene, facciamola paritetica con qualcun altro, ma l'equivoco di fondo che la dirigenza è o fatta da fannulloni, la dirigenza, tutta la PA, o da gente sleale e corrotta, per cui ci devo mettere chi è imparziale a governarli, questo equivoco dobbiamo assolutamente sfatarlo. Non è possibile, siamo noi che vogliamo stare dentro i meccanismi che ci riguardano, poi lo eleggiamo chi deve stare in commissione, lo nomina qualcuno, basta che sono dirigenti pubblici di ruolo. Questa è un'altra richiesta che noi facciamo, saremo in audizione noi alla prima commissione Camera il 3 giugno e ribadiremo queste cose. Passeranno, non passeranno, l'importante è fare la battaglia e stare tutti voi qui oggi a dire delle cose che speriamo ci aiutino appunto a correggere il documento, a precisarlo, ci aiuta a far capire che c'è un interesse comune a fare insieme delle cose. È chiesto sacrificio personale ed è chiesto sacrificio di singoli gruppi. Io vi dico, alcuni colleghi di strutture e uffici, come dire, meglio pagati, perché poi ci sono, no? I fondi d'amministrazione non sono tutti uguali. Allora ci sono dei ministeri più ricchi, dei ministeri meno ricchi. Qualcuno si preoccupa di perdere qualcosa. La realtà è che noi non stiamo chiedendo a qualcuno di perdere qualcosa, noi stiamo chiedendo di diventare la classe dirigente del paese, di essere riconosciuto come soggetto sociale e interlocutore privilegiato quando si parla di pubblica amministrazione, su tutto. Quindi dobbiamo preoccuparci di questo profilo. Il documento ha sicuramente una parte che deve essere rivista, perché qualcuno mi ha già mandato delle mail e delle cose. Io vi dico il manifesto, vi dico che il punto focale è quello che c'è scritto come sottotitolo: dirigere è un servizio, non è un privilegio, non ci sentiamo dei privilegiati, vogliamo rendere questo servizio al meglio, stiamo scrivendo le modalità con cui secondo noi questo servizio può essere reso al meglio. Prima di lasciare la parola ai colleghi, appunto, che vi diranno dettagli su le singole realtà, la suggestione tra manager o specialist, c'è un equivoco nella riforma. Se tu fai il ruolo unico, pensi che il dirigente sia un manager, pensi che abbia una professionalità fungibile da un'amministrazione all'altra, pensi che io sia uno che dirige risorse e organizza risorse, pensi che, la dico in modo un po' filosofico, dirigere è una qualità della funzione, non della persona. Non sono io che sono il primario, è l'ufficio che è di struttura complessa. E organizzi un ruolo unico. Poi però dici che l'accesso alla dirigenza si fa per concorso, corso concorso, e dopo che vinco un concorso col corso a Caserta, scuola superiore, e divento dirigente, vinco il corso concorso, vengo inquadrato funzionario e faccio 4 anni funzionario. C'è qualcosa che non va. Intanto perché sindacalmente tu non mi applichi il contratto collettivo dei funzionari a me che sono dirigente, un altro status giuridico, un altro trattamento economico. Ma senza vederla dal punto di vista contrattuale e sindacale, che figura di dirigente hai in mente? Hai in mente uno che se non sta 4 anni nell'amministrazione, non impara i processi di quell'amministrazione, non è in grado di dirigere. Ma allora non è il manager. Ma che cosa stai scrivendo? È questo l'equivoco di fronte al quale dobbiamo mettere il legislatore. Per noi è il manager, Noi siamo organizzatori di risorse, noi vogliamo il budget da gestire e per alcune funzioni riconosciamo che l'accesso dall'interno sia importante per determinate realtà. Infatti parliamo di un accesso che avvenga per alcune realtà, l'abbiamo detto nei nostri documenti, come validazione di un percorso professionale. Ma normalmente riconosciamo la managerialità del dirigente. Su questo bisogna richiamare l'attenzione, perché le norme poi devono essere scritte correttamente. Questo deve essere corretto e scritto bene. E la parte sulla valutazione. Perché torno alla cosa con cui ho cominciato. Tutta la riforma della dirigenza è l'incarico, la selezione e come ti caccio. La valutazione è il punto centrale. E che cosa fa il Parlamento? L'unico comma della norma sulla valutazione, che era ampio, esteso, scritto bene, che prevedeva di, tra i principi di delega, perché è una legge delega, poi vedremo i decreti delegati, prevedeva rivedere l'attuale sistema di valutazione. Meno male, c'era un principio per cui potevamo rimetterci al tavolo e levare la fascia obbligatoria di incapaci che ha previsto Brunetta. Meno male, è stato sempre il nostro punto di battaglia. Noi l'abbiamo detto, non siamo tutti uguali, vogliamo essere valutati, vogliamo valutazioni differenti, vogliamo il merito, le fasce vanno bene, ma che per legge sia scritto che il 30% di noi ogni anno deve avere una valutazione negativa è ridicolo. In classe di mia figlia su 24 bambini dire che 6 devono prendere 4 penso che farebbe drizzare i capelli a tutti, però lì c'è scritto così e è andato bene. Di quella riforma di Brunetta tante cose andavano bene, tutto il sistema di ciclo della performance assolutamente sì. Posso dire che andava bene anche il concorso a prima fascia, che non è mai stato fatto tranne forse all'Istat, e che un ADIS scriveva ogni volta in funzione pubblica quando si facevano i DPCM di nomine, attento, il 50% dei posti devono essere congelati e nessuno ci ha dato retta. Però oggi abbiamo una nuova riforma. La valutazione, quella parte, rivedere il sistema, esce dal Senato che non c'è più. La lettera di quel comma sulla valutazione è quella che rispetto a tante righe è diventata di 2 righe e c'è scritto, emendamento del relatore, la valutazione è la base per la carriera. E ci dicono, l'avevate chiesto voi? Certo che l'ho chiesto io che avvenga la carriera, non sull'anzianità, sulla valutazione, ma andava dentro tutto il sistema, non che scrivi solo la valutazione base per la carriera e poi lasci che di anno in anno il 30% è valutato negativamente e viene cacciato. Cioè stiamo scrivendo per legge che il 30% di noi ogni anno non solo non fa carriera ma decade automaticamente dal pubblico impiego. Insomma, noi su queste cose richiameremo l'attenzione perché siamo preoccupati, perché ci sembra che non ci sia chiarezza, e questo perché siamo riformisti, perché vogliamo una pubblica amministrazione che funziona e tutti i giorni facciamo fatica nei nostri uffici, in particolare mi viene da pensare appunto alla sanità, agli uffici di maggiore prossimità col cittadino, facciamo fatica con i tagli della spending review lineari a farla funzionare. Ma non sono alcune cose la soluzione, e su questo vogliamo dare un contributo, sperando che la forza anche vostra e nostra di stare qui tutti insieme oggi ci aiuti ad essere ascoltati. In questo senso, quindi, appena apriamo il dibattito, poi vi invito rispetto alle parole del manifesto che abbiamo lì sul computer di aiutarci a correggere i vari punti. Naturalmente ci siamo anche molto battuti perché non venisse abolito il segretario comunale, una figura importantissima che abbiamo sempre detto a fianco al sindaco è una garanzia di legalità dell'azione amministrativa. Badate, non pensiamo a uno che faccia solo i controlli, quando diciamo che è garanzia di legalità è come si organizzano i processi dentro il comune che diventa una garanzia di legalità e una lotta alla corruzione, una vera battaglia di anticorruzione. Non è che siccome sto lì e faccio le pulci merito di avere il segretario comunale, è una figura diversa, è una figura di manager che organizza processi in chiave di legalità. Abbiamo chiesto che non fosse abolito, abbiamo chiesto che fosse scritto così, continueremo a chiederlo. So che ci sono anche qua colleghi segretari comunali di un'importante associazione della Sicilia, se vorranno poi aiutarci nel dibattito su questo lo vedo con favore. Io ho rubato più tempo di quello che pensavo, ma veramente sentivo di dover puntualizzare queste cose per l'assemblea e conto che vengano dei contributi utili e concreti per lavorare al testo. Grazie.